va ora in onda A Tu per Tu, 60 minuti di verità, curiosità e anteprime con l'ospite della settimana. Conduce Sony Andaloni.
E siamo tornati qui in studio da Tu per Tu. Allora, abbiamo avuto diversi ospiti tra giornalisti, sport, politica, associazioni come Italia Nostra. Adesso abbiamo Francesco Romagnolo, videomaker. Sono contentissima di averlo qui perché è quasi impossibile riuscire a intervistarlo. Ciao Francesco!
Ciao Sonia, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato.
E allora, noi, io e Francesco abbiamo collaborato per una serata dove abbiamo, c'era il suo libro che Antonio Lombardo ha voluto proprio con tutto se stesso, un bellissimo libro fotografico. Ma prima di arrivare tipo a questo capitolo di questa, della tua vita, dove tu hai messo su carta proprio le fotografie di Milazzo, e non solo, perché poi durante quella serata abbiamo visto anche diversi video sempre di Milazzo, vorrei parlare tipo con te della tua passione per quanto riguarda i video, il montaggio, le riprese, e poi parlando anche del fatto che tu sei stato uno dei primi in Italia, quindi non parliamo uno dei primi a Milazzo, ma uno dei primi in Italia a utilizzare determinate apparecchiature come il drone, cioè, quindi stiamo parlando di una ripresa aerea molto particolare, che tra l'altro tu dietro le quinte mi hai parlato proprio non di un semplice joystick, ma inizialmente hai fatto veramente, cioè si parlava proprio quasi di un elicottero in miniatura. Sì. Quindi iniziamo a parlare proprio da dove nasce questa tua passione per il video.
Allora, la passione per il video in generale penso di averla sempre avuta, nel senso che già dai tempi della scuola a me già piaceva documentare in qualche modo quello che succedeva attorno a me. Infatti ho fatto diversi video già ai tempi del VHS, pensa.
Ok.
Quindi parliamo già dei fine anni 90. Ok. Quindi...
Che avevi quanti anni più o meno?
Io sono dell'82, okay. Quindi okay. Avevo poco meno di 20 anni, 18 okay. anni. Ma diciamo.
Ok. E diciamo che la tecnologia di allora non era come oggi, che è alla portata quasi di tutti, che un ragazzino
no,
di,
certo, infatti,
di 14 anni anche può prendere, fare un video e montarlo con
certo, oggigiorno la tecnologia ci dà ampio spazio creativo, infatti chi ha volontà e creatività può esprimersi con molta facilità.
Questo secondo te è un bene, a volte è un bene o un male?
Per chi intendi?
Diciamo anche dico, per il professionista, nel senso che oggi la tecnologia, essendo alla portata un po' di tutti, diciamo che, tipo, che è diventata anche... si è abbassato anche tipo il prezzo, no? Di quello che la prestazione, tipo, ovviamente. Ma lasciando stare questo, molto spesso si cerca un lavoro
Diciamo che sì, la facilità di reperire la tecnologia necessaria per creare dei contenuti può essere vista come un'arma a doppio taglio, nel senso che sì, da un lato permette a chiunque l'accesso a determinate attrezzature che magari in passato era molto costoso e impensabile reperire, però diciamo che più persone creano contenuti e in qualche modo, non dico io, però chi è bravo ha modo di far notare la differenza.
Certo.
Quindi per questo intendo, magari può essere un'arma a doppio taglio.
A doppio taglio, però. Certo, certo. E ti ricordi il tuo primo video che hai fatto, che hai montato?
Il mio primo video che ho montato riguardava un viaggio che ho fatto a Roma. Io allora vivevo ancora in Svizzera.
Ok.
Io fino al 98 sono stato in Svizzera. Sono nato e cresciuto a Zurigo.
Ok.
Ho vissuto lì fino a 16 anni. Quindi c'è stato un anno in cui ho fatto un viaggio con la mia famiglia a Roma.
Documentato, diciamo.
Ho documentato, sì, allora ho montato appunto con il VHS, pensa.
Ok.
Ho fatto anche lo speakeraggio su un VHS, quindi parliamo di tempi molto remoti.
Parliamo di pellicola, giusto? Cioè, nel senso...
Il VHS, la classica cassetta dell'home video, ecco.
Ecco, dove tu non avevi subito, non vedevi tipo quello che stavi riprendendo. Cioè, adesso noi siamo abituati che quello che vediamo diciamo, è come tipo la fotografia nella pellicola. Sì, scattavi oggi 50.000 cose e poi magari tipo ti rendevi conto che non avevi messo il rullino per dire.
capitava anche questo.
Perché io sono ho iniziato tipo questo percorso fotografico nel periodo della pellicola e una volta è successo questo, quindi diciamo non era un'immagine che sapevi come ti era venuta in realtà, no?
Diciamo che nel mirino la vedevi in bianco e nero, poi effettivamente come veniva la vedevi poi di fatto sul televisore, ecco.
Quindi
il discorso dello sviluppo della pellicola, quello era ancora un passo precedente, che, sì.
Che ovviamente tipo era passato.
Io ho vissuto, diciamo, anche a livello scolastico, sì. Ho fatto dei corsi di fotografia quando ancora stavo in Svizzera, avevo tipo 14 anni, e lì, diciamo, ho avuto l'opportunità di vivere la camera oscura, lo sviluppo della fotografia, quindi lì ho toccato con mano quello che era l'attesa di vedere veramente il risultato, quello che intendevi appunto.
Infatti. Andiamo al primo stacco musicale, Francesco. Tu mi hai dato un titolo che è Lei verrà di Mango. Hai una motivazione particolare per questa canzone?
In particolare no, però è una canzone che... Mi rilassa molto quando la sento e forse mi ricorda anche un po' i tempi in cui avevo qualche capello bianco in meno.
Ok, allora ascoltiamo.
Lei verrà, viene già sete. Lei verrà, nel tempo che verrà. E scenderà giù per la collina, da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove, e piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei verrà.
tornati qui a Radio Milazzo ad A Tu per Tu. Qui con me c'è Francesco Romagnolo, videomaker. Alla fine, quando dico Francesco Romagnolo, che fra film, voglio dire, non c'è tanto da dire, lo sappiamo tutti chi sei ormai, in the world, ma veramente in the world, nel senso che tu non lavori soltanto tipo qui a Milazzo, ma ti sposti veramente in gran parte, hai lavorato veramente in tanti posti, non solo in Italia ma anche all'estero.
Sì, mi sposto, diciamo, dove c'è richiesta, mi sposto molto volentieri, perché si coniuga ovviamente il viaggio al lavoro, e quindi è un bel modo di fare sempre nuove esperienze e farle, certo, nel proprio campo lavorativo, diciamo, è una cosa molto piacevole.
Bene, abbiamo parlato proprio del tuo inizio, no? Tu venivi da Zurigo, poi ti sei trasferito qui a Milazzo, perché comunque mi sembra tuo padre fosse di Milazzo.
Mio padre è originario di Vaccarella.
Ah, di Vaccarella, ok.
Sì, lui negli fine anni 60 si è trasferito in Svizzera,
okay.
Ha iniziato a lavorare lì, dove poi tra l'altro si è conosciuto con mia madre negli anni a seguire, e quindi la loro vita insieme è nata proprio lì, tra cui anche io.
Poi ritorni qui a Milazzo, fai l'industriale,
sì.
e successivamente inizi tipo a maneggiare, diciamo, questi strumenti grazie tipo alle televisioni locali, quindi alla televisione locale, sì, di Milazzo, fondamentalmente, che è il Tirreno, giusto?
Sì, esatto. Io nel 2002, appena ho concluso le scuole, ho avuto l'opportunità di entrare a far parte di questa squadra della TV, il Tirreno, appunto.
Che era molto forte, diciamo, in quegli anni era...
Molto forte, sì, molto attrezzata, era una realtà, diciamo, molto evoluta in questo campo.
Guardava oltre, cioè
assolutamente,
non...
Assolutamente, sì.
Aveva tipo comunque delle attrezzature all'avanguardia, no?
Molto all'avanguardia, sì. Infatti mi ha dato l'opportunità, questa esperienza lavorativa che è durata da 12 anni, mi ha dato ovviamente l'opportunità di poter avere a che fare con attrezzature magari che autonomamente non avrei mai potuto disporre.
Hai iniziato, hai detto, montando tipo i vari servizi, no? Per poi fare un po' tutto, no?
Sì, io ho iniziato come montatore video, sia i servizi giornalistici che si facevano giornalmente, ma anche per gli spot pubblicitari. Poi nelle TV locali, realtà più piccole, ovviamente è bene che si sappia fare un po',
certo,
tutto, no? Perché sono dei gruppi di persone abbastanza ristretti, quindi ho avuto di conseguenza l'opportunità anche di iniziare a fare riprese, di occuparmi di regia e tutto quello che comporta poi la vita di una TV locale.
Un ricordo piacevole ce l'hai, tipo, magari da raccontare in questi 12 anni con Piccione, con Rino Piccione, che salutiamo tra l'altro, e
sì,
anche Monica, sua figlia.
Rino Piccione, sì, gli voglio molto bene, è stato il mio datore di lavoro per 12 anni e ricordo sempre con molto piacere il vissuto lì all'interno della TV. Tra le cose che ricordo ancora molto bene sono ovviamente anche i viaggi in elicottero che abbiamo fatto, le riprese dall'elicottero. Tra l'altro è una cosa che mi ha sempre appassionato, il volo, quindi te ne ho parlato poc'anzi. E una volta addirittura siamo arrivati fino in Umbria con l'elicottero dalla Sicilia perché c'era il Messina Calcio allora in Serie A, che faceva il ritiro stagionale estivo, lo faceva lì a Rocca Porena in Umbria, e con il direttore abbiamo pensato di raggiungere la nostra troupe che era già lì sul posto, fargli una sorpresa, e siamo arrivati lì in elicottero.
Vabbè, insomma, cose da poco, va. Quindi forse da lì è nato, diciamo, da quel viaggio probabilmente. Tipo
diciamo che già in quel periodo lì io avevo la passione dell'elimodellismo,
okay,
il volo radiocomandato. A me è sempre appassionato questa cosa, infatti già allora praticavo il volo radiocomandato nei campi volo, dove si possono appunto far volare questi elicotteri, dei veri e propri elicotteri in miniatura. Miniatura, okay, si fa per dire, perché comunque avevano un rotore principale quasi di 2 metri, quindi erano parecchio grandi.
Dico, non ci puoi fare un matrimonio con quello, perché penso, tipo, che sugli sposi, a parte tipo il vento,
rischia di decapitare qualcuno.
Esatto, infatti. No, io chiedevo tipo a Francesco se aveva fatto magari qualche matrimonio. Tu mi hai detto di no, perché comunque la tua visione, la tua tipologia, diciamo, di lavoro guarda ad altro, no?
Diciamo che mi appassiona di più il mondo pubblicitario. Okay. Quindi ho cercato sempre di lavorare un po' in quella direzione. Tutto ciò che riguarda la pubblicità in campo video è una cosa che mi appassiona, quindi
ecco,
faccio questo.
Esperienze al Tirreno, ma anche hai avuto delle esperienze tipo con in Rai, no?
Sì, allora con la Rai, nello specifico con Ulisse, Il piacere della scoperta. Io allora c'è da dire che in quel periodo lì, parliamo dell'anno 2011-2012, avevo già assemblato da solo, autonomamente, un drone con cui avevo iniziato a fare delle riprese un po' sperimentali. Il risultato era già abbastanza elevato per il periodo che era allora, perché le riprese aeree le si faceva soltanto con gli elicotteri, diciamo, in scala 1-1.
Sì.
Questo risultato, questo video demo è arrivato anche a loro e mi hanno voluto conoscere, infatti mi sono recato a Roma, ci siamo presentati e poi, a distanza di poco tempo, mi hanno chiamato per delle produzioni, appunto per fare delle riprese aeree anche qua in Sicilia, a Trapani, alle Saline, sopra l'Etna.
Bene. Allora, andiamo al secondo stacco musicale e poi continuiamo con questo volo, ok? La seconda canzone, proprio per rimanere in tema di volo, è Infinito, Infinito di Raf. Hai una motivazione particolare su questa canzone? Perché ti piace?
No, anche questa mi ricorda un po' il periodo della scuola, quindi...
Sei un nostalgico.
Sono molto nostalgico, sì. Mia moglie dice che vivo nel passato. E anche da qui la passione per le foto d'epoca di Milazzo, nello specifico, che poi ho inserito nel mio libro, dove affianco appunto le foto di un tempo d'epoca, di alcuni scorci di paesaggi, che io cerco di replicare allo stato odierno per avere un paragone visivo immediato, no? E questa cosa mi appassiona, ecco, andare proprio alla ricerca di questi cambiamenti che sono avvenuti negli anni.
Di questo ne parliamo anche dopo, anche della questione tipo che Milazzo l'hai fatta diventare anche un po' un fumetto, no?
Sì.
Ascoltiamo la canzone e poi ritorniamo in studio. E siamo tornati qui in studio da Tu per Tu, qui con Francesco Romagnolo. Allora, stavamo parlando proprio, avevo iniziato il volo, proprio non parlando però, non scegliendo una canzone del volo, grazie. Scusate, io non so, dovrei essere super partes nella radio, ma con loro non ci riesco. E parlavamo delle trasmissioni Rai. Hai conosciuto una persona importante, io ho conosciuto suo padre.
Un grande onore allora, caspita.
Esatto. Tu hai conosciuto il figlio, che è
Alberto
Angela.
Sì, appunto, come dicevo, negli anni in cui i droni non erano ancora molto diffusi, cioè era proprio raro perché non c'era nulla di pronto al volo, era tutto sperimentale, io ho avuto l'opportunità di essere coinvolto in alcune produzioni loro, di Ulisse, Il piacere della scoperta, e conoscendo appunto così Alberto Angela, che tra l'altro la soddisfazione che mi è rimasta è quella di poter dire che il primo drone in azione che ha visto Alberto Angela è stato il mio.
Quindi una grandissima soddisfazione. Sì. infatti parlavamo della città che ti piace, sempre, diciamo, prendere le foto del passato per riportarle nel tempo di oggi, no?
Sì.
Questo tipo è successo anche nel libro che tu hai, che hai fatto tipo con Antonio Lombardo, no? E anche in maniera scherzosa, perché lì mi divertì tanto, perché tu sei anche un appassionato non soltanto di ripresa, ma anche di scene, diciamo, cioè tu costruisci con a livello di come si dice? quando costruisci, diciamo, un'immagine che non c'è, un personaggio di fantasia, no?
Sì, sì, creare
con la
delle...
computer grafica, non so che cosa si utilizza.
Sì,
in
vabbè,
caso.
Con dei programmi di fotomontaggio, tra cui anche Photoshop, altri programmi. A me piace alterare un po' la realtà inserendo delle cose magari
fantastiche,
sì, però sempre con un aspetto poi realistico, no? Al di là del fatto che è inverosimile una situazione come per esempio vedere King Kong,
sì, certo,
sul castello di Milano,
esatto. Oppure no, bellissima è stata tipo quella dell'onda anomala, no?
Anche sì,
quell'onda anomala che praticamente stava arrivando per nella costa di Ponente di Milazzo, è stata una scena, cioè, spettacolare, proprio favolosa.
Sì, mi ha divertito esasperare un po' quel concetto, per quanto drammatico possa essere un'onda anomala, ma anche perché di quelle proporzioni,
certo,
è abbastanza improbabile. Però mi è piaciuto dare uno scossone in questo senso alle persone per fargli apprezzare poi il realismo di un fotomontaggio.
Ecco, e parlando invece di fotomontaggio, comunque di una costruzione di un'immagine fantastica, abbiamo con Milazzo 24, quando è nato il nuovo giornale di Gianfranco Cusumano, avete iniziato tipo questa iniziativa di collezionismo, no? Dove c'erano le persone che cercavano tipo queste cartoline ovunque, sì, e ogni settimana cercavano, sì, le nuove cartoline che rappresentavano Milazzo in versione Topolino, no?
Sì, in versione fumetto, diciamo. Abbiamo cavalcato, è stata una cosa che abbiamo fatto nascere assieme con Gianfranco per promuovere anche il suo giornale, sì, che era appena nato. E di conseguenza abbiamo cavalcato l'onda della novità dell'intelligenza artificiale, sì, che riesce a ricreare da una foto reale un paesaggio in stile fumetto.
Sì.
Questa cosa l'abbiamo trasferita in una collezione di cartoline, sì, che poi abbiamo chiamato cartuline,
esatto,
con due O come
cartoon.
Come i cartoon, esatto. E questa cosa devo dire che ha avuto un grande successo perché ha appassionato le persone, perché quei luoghi anche in stile cartoon erano molto riconoscibili,
sì,
quindi si vedeva esattamente che si trattava di Milazzo, e la cosa ha appassionato le persone, è iniziata questa caccia alle cartoline perché erano numerate, e tra l'altro tra non molto uscirà la seconda serie di queste cartoline.
Infatti ti volevo chiedere, perché io ancora non l'avevo praticamente, cioè ho tutte le cartoline collezionate tipo e mi ricordo che voi avevate dato un numero che poi si è bloccato, no?
Sì, il numero totale di queste cartoline è 20, sono 20 cartoline,
okay,
numerate da 1 a 20, quindi la collezione totale di queste 20, però attualmente abbiamo pubblicato soltanto 10 di queste.
Ok, allora mi posso tranquillizzare.
Le altre 10 usciranno tra non molto, sì, e tra l'altro poi ci sarà anche un poster su cui si possono posizionare, come l'antico album Panini, ecco.
Ah, ok, perfetto, quindi pensavo di essermele perse, invece fortunatamente c'è ancora speranza e riuscirò a avere le altre.
Assolutamente sì.
Benissimo, andiamo al terzo stacco musicale e poi continuiamo a parlare del tuo libro che riprende, diciamo, non soltanto tipo delle immagini di Milazzo, ma durante tipo quell'evento che abbiamo avuto al lato del Carmine, dove c'erano 40 gradi, stavamo morendo di caldo e abbiamo visto anche dei video di Milazzo molto importanti per diversi motivi. Ascoltiamo Mani nelle mani di Michele Zarrillo, perché
è una canzone che mi ha colpito subito. Parliamo del Sanremo, se non erro, del 2017. E questa canzone in particolare non è stata apprezzata per come speravo, per come mi aspettavo, perché la reputo una delle più belle canzoni di Michele Zarrillo e mi piace sempre riascoltarla.
Bene, ascoltiamo allora.
E poi passano così, te ne accorgi quando sono andati via e ti lasciano aggrappata ad una scia di ricordi, di ricordi. Quanti sono i giorni belli di un amore quelli che non te li puoi dimenticare e nascondi dentro al cuore. E quando stai male li vai a spolverare. Mani nelle mani vedo due ragazzi ingenui dentro un mondo di canzoni e di poesia. Domani noi domani, ma stanotte tu rimani, non mi chiedere di farti andare via. Tu sei passione e tormento, tu sei aurora e tramonto. Vorrei che fossimo eterni, vorrei tornare a quei giorni, a quel viaggio che dormimmo in un fienile, ad un valse da ubriachi in riva al mare, a una stanza dove ci batteva il sole tutto il giorno, tutto intorno. Dove vanno i giorni belli di un amore, quei momenti che non puoi più cancellare, si addormentano nel cuore. E quando fa buio li vai a carezzare. Mani nelle mani siamo due ragazzi ingenui ancora in cerca di canzoni e di poesia. Domani è già domani, adesso dimmi se rimani o sei convinta di voler andare via. Tu sei passione e tormento, tu sei aurora e tramonto. Mani nelle mani, le tue mani, le tue mani tra le mie, tu sei passione e tormento, tu sei il mio giuramento. Vorrei.
E siamo tornati qua in studio da Tu per Tu con Francesco Romagnolo, videomaker fra film e non so di cos'altro dire. E stavamo parlando proprio, abbiamo parlato delle fotografie di Milazzo, e volevo attenzionare ancora di più il video che comunque è stato fatto in collaborazione con Lombardo Editore, no? E in cui abbiamo fatto proprio una serata in cui, oltre a far vedere questo libro con immagini spettacolari, pazzesche, bellissime, anche perché il nostro territorio si presta anche bene, tipo è molto facile.
È un set all'aria aperta.
È un set all'aria aperta, esatto. Però durante quella serata abbiamo visto anche dei video. Un video tipo che ha emozionato quella sera stessa anche e Carmelo Isgrò, che dove tu, oltre alla tua passione per quanto riguarda i video aerei, hai messo anche questa particolare immagine ricreata di un capodoglio, perché ricordiamoci un capodoglio.
Siso.
Esatto, Siso. E tu hai ripreso tipo l'immagine di quel viaggio lungo che Carmelo Isgrò fece tipo in quella piccola, non la voglio chiamare zattera, ma piccola,
una barchetta a
vela, che dove iniziò tipo ad andare verso le isole e poi ritornò verso Capo Vinazzo. Ecco, è un aneddoto carino che vorrei che tu ci raccontassi.
Sì, praticamente sapevo di questo giro, di questa impresa vera e propria di Carmelo Isgrò, che decise di farsi questo giro di tutte le isole, delle isole Eolie, semplicemente con questa barchetta a vela, quindi senza l'ausilio di motore, tutto con la natura allo stato puro, il vento, eccetera. E sapendo più o meno quando lui rientrava a Milazzo dopo qualche giorno, sono rimasto con lui di gli ho detto: avvisami quando stai per rientrare nelle zone del capo, così mi faccio trovare sopra al faro di Milazzo e ti mando giù il drone, facciamo qualche ripresa di questo tuo rientro alla base.
Ok.
Lui ha accettato, gli è piaciuta l'idea, mi ha avvisato quando stava rientrando e infatti poi io gli ho fatto sorvolare il drone in prossimità, ho fatto un po' di sorvoli attorno a lui mentre tornava, lui di fatto per sbaglio anche si è avvicinato un po' troppo alla costa, perdendo poi quella scia di vento che l'avrebbe riportato fino al porto di Milazzo. Infatti, okay, poi è arrivato a un certo punto, si è tuffato in acqua e se l'è fatta nuova dopo un altro pezzo, un bel pezzo. E nel video finale che poi ho montato, a sorpresa sua, gli ho fatto comparire in maniera realistica un capodoglio, come se gli facesse il saluto, che nuotasse accanto a lui per simboleggiare Siso,
certo,
no?
Sì.
A cui lui è molto legato, c'è tutta questa storia dietro.
Il Muma nasce proprio da lì, quindi...
Esatto, esatto. E quindi lui mi spiegò che appena ha visto questo video non si aspettava della presenza di quel capodoglio visivo e si è emozionato tantissimo, perché di fatto lui ha... durante tutto il tragitto ha sperato di vedere realmente un capodoglio e non è avvenuto. Dice: però quel montaggio che tu mi hai fatto mi ha simboleggiato la presenza di Siso accanto a me costantemente durante la mia traversata. Quindi questa cosa lo ha emozionato tantissimo, ha emozionato me quando me l'ha raccontato.
E un altro video che abbiamo visionato allora è stato quello dove tu hai sempre ricreato un gabbiano che ripercorreva, diciamo, un po' Capo Milazzo, quindi andando anche verso la piscina di Venere.
Sì.
Hai sempre avuto un tocco, diciamo, molto emozionale, no?
Sì.
I tuoi video sono questo, cioè non è un video semplicemente che racconta in maniera statica, ci metti sempre qualcosa di emozionante anche nei tuoi video promozionali, cioè, soprattutto.
Ci metto in primis la passione che ho per questo lavoro, no? E quindi ci metto l'anima in ogni lavoro. E poi il risultato lo lascio giudicare al pubblico, alle persone che guardano i miei video, però spero di fare un buon lavoro.
No, diciamo, hai questa dote che veramente tramite le immagini, perché pensate, tipo, che Francesco tipo, è una persona molto timida a parlare tipo al microfono, in video o in altri contesti come in un palcoscenico, però in realtà riesce tipo ad ammaliare tutti con i suoi video, cioè tu ti preferisci dietro la telecamera.
Assolutamente, cioè... sì, quello è il mio mestiere, stare dietro la telecamera.
Esatto,
sì.
E dietro la telecamera noi abbiamo parlato soprattutto di droni, e durante tipo questa serata abbiamo fatto vedere anche un video di Vaccarella, che non era un video semplice in realtà, perché a livello tecnico è stato veramente difficile realizzarlo, difficile nel senso che è un unico piano sequenza in cui tipo il drone passa in diversi in diverse zone molto molto
strette.
E noi parlavamo dietro le quinte della difficoltà di questi droni, diciamo, sì, c'è anche questo volo acrobatico, no?
Sì.
Dove non hai nessun sensore.
Sì, esatto. Allora, il campo dei droni ovviamente si è sviluppato in tantissimi campi applicativi, tantissime direzioni, non solo video e foto, ma anche a livello agonistico, a livello di vere e proprie gare,
sì.
Corse, si chiamano infatti i droni da racing.
Sì.
E quel tipo di tecnologia molto più spartana, senza tutti quei sensori che hanno i droni tradizionali, no? Quindi
sì.
Senza tutti quei sistemi di sicurezza, GPS, eccetera.
Perché spieghiamo, il sensore blocca il...
Certo, ti impedisce di urtare degli ostacoli, perché se ti avvicini troppo,
okay,
lui ti avvisa e quindi ti impedisce di schiantare il drone, nelle ipotesi migliori. Poi
ok.
Invece questi droni da racing hanno sviluppato un altro ramo del video, sì, che praticamente sono dei voli di prossimità.
Okay.
Non avendo tanti impedimenti a livello sensoristico del drone, si possono creare dei passaggi veramente impensabili in dei punti molto stretti, eccetera. Quindi è una visione nuova, inedita della ripresa fatta con il drone. Non parliamo solo di foto aeree, ma parliamo di riprese aeree, ma parliamo di riprese volanti, okay, che si possono fare anche a raso terra, altezza uomo, possono salire vertiginosamente. È un'altra visione, e praticamente il risultato che ne esce fuori sono dei piani sequenza unici.
Sì.
A me piace realizzare un piano sequenza unico di una location dove praticamente mi studio il percorso da fare prima,
sì,
dopodiché con l'ausilio di occhiali
particolari,
diciamo, per una visione, sì, immersiva nel video, si percorrono appunto degli spazi ristrettissimi. Il risultato finale poi è un video come quelli che hai visto, è molto suggestivo.
Molto suggestivo, molto fluido anche, tipo come movimenti, come i movimenti proprio di camera, cioè sono, sì, morbidi, cioè passi sotto praticamente un laccio di una barca, no?
Sì.
Tu sei arrivato praticamente quasi a raso e ti sembra veramente di passarci sotto, cioè proprio come se tu
ci fossi passa
tu
veramente sotto, però con una precisione,
esatto, con una precisione
che prima non era possibile con altri tipi di droni. Bisogna allenarsi i pollici, come si dice.
Infatti. Allora, noi abbiamo l'ultimo stacco musicale e poi andiamo ai saluti. Oggi, adesso, in questo momento, il quarto stacco musicale, diamo un po' di brio a questa puntata con Me son ubriacato di Mannarino. Cioè, siamo passati dal romanticismo a una
perché
canzone...
ogni tanto ci vuole anche un po' di leggerezza.
Esatto. Romanticismo. Ok, ascoltiamo.
Solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Sono con te, non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso, perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me so ubriacato una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ce vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio, perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio, perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte e come ritorna l'odore dell'onda. Voilà! We'll be right back.
E siamo tornati qui ad A Tu per Tu alle battute finali. Allora, abbiamo parlato di droni perché comunque Francesco, tu sei stato uno dei primi pionieri italiani del volo, ok? Ma tu in questo momento ti stai, no in questo momento, da anni ti sei specializzato in altre produzioni, ok? E le vediamo anche sui social e anche non, ma le vediamo diciamo in diverse attività anche commerciali.
Sì, io mi occupo di produzioni video pubblicitari, che siano spot pubblicitari o video aziendali, anche videoclip musicali per artisti.
Lui ha una fissazione, ve lo dico, per le voci.
Anche sì, la voce in un video è molto importante.
Esatto, sì. E se hai utilizzato diverse voci in alcuni spot pubblicitari?
Sì, mi è capitato più volte di aver avuto la possibilità, grazie al cliente del momento, sì, di coinvolgere delle voci molto importanti, tra cui per esempio Dario Penne, che era il doppiatore di Anthony Hopkins, Carlo Valli, che era il doppiatore di Robin Williams. Delle voci molto importanti, trasferirle poi su un video danno quel tocco, quel prestigio in più che ovviamente uno lo associa immediatamente ai grandi attori di Hollywood, quindi è un bel prestigio.
Video aziendali, ma ci metti sempre diciamo la parte tua emozionale, non soltanto dalla foto, ma proprio come non so se si dice, se è giusto dire ancora storyboard, no?
Sì.
Tu ti fai uno storyboard iniziale, no?
Sì, ovviamente sì. Per ogni lavoro va studiato ad hoc tutta la storia che si intende raccontare, la si discute assieme al cliente, si analizzano le sue esigenze pubblicitarie e di conseguenza poi si cerca di impacchettare una storia che racconti per via emozionale, per via divertente questo messaggio pubblicitario, e questo mi dà appunto l'opportunità di lavorare in maniera un po' più cinematografica. Non facciamo image video semplici, ma cerchiamo di raccontare una storia con un messaggio promozionale.
Bene, tua moglie ti dice sempre che sei una persona che pensa che è nel passato, no? Però progetti per il futuro? Questa è la domanda.
Progetti per il futuro, diciamo, io continuo a sognare di lavorare in ambito cinematografico. Ho avuto diverse esperienze per diversi film dove ho avuto una piccola parte tecnica, però mi piacerebbe prima o poi girare un mio film. Nel frattempo cerco di lavorare in maniera, tra virgolette, cinematografica sui miei lavori, e questo mi consente appunto di allenarmi.
Certo.
Da questo punto di vista, sì.
Benissimo, Francesco, io ho terminato. Lui penso tipo che a ogni stacco ha fatto proprio un respiro grande, come se fosse tipo, forse all'università si sarebbe comportato meglio, no?
Mi hai messo a mio agio, quindi
ok, meno male. Io allora ti ringrazio per essere stato qua con me e
grazie a te.
Ti auguro tutto quello che desideri in questo senso, perché alla fine hai messo tipo un piccolo piedino fuori per dire io avrei un sogno, invece tipo di parlare soltanto del presente o del passato come di Lei Verrà o Infinito di Raff. Ti voglio dire che continua a fare tipo quello che fai, perché quello che fai, anche e soprattutto tipo per Milazzo, è stato veramente, cioè è stato eccezionale, ma per tutta la città, cioè sei veramente un grande orgoglio, che far vedere una visione di Milazzo che non tutti ovviamente riusciamo a vedere e accogliere.
Io sono del parere che bisogna prendere coscienza della bellezza che ci circonda, perché questo è il primo grande passo per poter arrivare al pieno rispetto anche di tutto ciò che abbiamo, no? Che non spesso avviene, purtroppo.
Sì.
E dalle prime foto aeree che feci di Milazzo, anche riprese aeree, no? Quando
sì,
diciamo era una visione ancora abbastanza inedita, quella
sì,
dall'alto. Quando lo mostravo a delle persone, la prima domanda che mi porgevano era: ma questo è Milazzo? È la mia Milazzo? questa cosa mi ha fatto capire che effettivamente c'è, non c'è tanta presa di coscienza, certo, delle bellezze che ci circondano, no? E sensibilizzare in questo senso qua sicuramente può portare un orgoglio, no, di casa propria, e quindi di conseguenza del rispetto anche.
E io ti dico grazie per questo, veramente grazie.
Grazie a voi.
Va bene, allora ci salutiamo. Questa puntata, come sapete, andrà in replica sabato alle 11, salvo, ok? E successivamente lunedì e martedì e mercoledì, ok? Esatto. Comunque la troverete sempre, poi caricheremo il podcast, quindi potrete riascoltare, rivedere Francesco tutte le volte che vorrete.
Addirittura.
Esatto. Io vi saluto tutti, saluto te Francesco, e grazie ancora per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.